O Padre, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu sei fedele alle tue promesse, tu non ci deludi e la tua fedeltà va al di là di tutte le nostre comprensioni e di tutte le nostre povertà. Ti ringraziamo perché tu continui a donarci tuo Figlio, Gesù, e Gesù è la parola che ci rivela la pienezza del tuo amore, la tua stessa vita. Grazie, Signore Gesù, perché tu ci hai liberato da tutte le nostre schiavitù, ci hai fatto figli, hai sciolto le nostre catene. Grazie perché, avendoci donato lo Spirito Santo, il soffio di vita che sgorga dal cuore del Padre e dal tuo cuore, ci rendi capaci di vivere da figli. O Spirito Santo, noi ti preghiamo e ti supplichiamo di operare in noi per trasformarci e farci diventare davvero quello che il Padre ha pensato per noi. E tu, Maria, che sei la Vergine fedele, modello della nostra fede, donaci di comprendere i passi che ancora ci rimangono da fare per giungere a quella pienezza a cui il Padre ci chiama. Amen. Siamo, dicevo, al versetto 21 fino al versetto 23, il titolo di questa breve sezione è Abramo e i suoi due figli. Ora, magari se qualcuno ha già letto, e soprattutto quelli che hanno già seguito la nostra lettura continua della lettera ai Galati, ci si domanda perché San Paolo continua a insistere continuamente sulla figura di Abramo. Perché? Ora, Abramo chi è nella Bibbia? Per cui vorrei proprio ritornare un po' indietro per capire a fondo. Abramo è l'uomo che lascia la casa del padre, si mette in cammino fidandosi di una voce che lo chiama. Molto semplice. Fede e fiducia, perché ogni fede è fiducia in una promessa. E ora, la fede di Abramo è proprio questa, è la certezza che la fedeltà del Signore va al di là delle nostre incomprensioni e delle nostre infedeltà. Questa è la fede. Non c'è altro, no? La fede non è: Signore, io sono così bravo che allora mi appoggio a te, credo che tu ci sei. No, è proprio la certezza che questo Dio non ci abbandona mai, anche quando noi non lo comprendiamo, anche quando noi, pensate a tutto il discorso di, non solo di Abramo, che lo vedremo tra poco, ma tutto il discorso di Israele nel deserto. Dio non ha mai detto a Israele: ti do un calcio nella schiena, vai a quel tal paese, arrangiati. Dio ha rispettato addirittura i tempi di crescita, lenti, tardi, duri, ostinati di Israele, che sono in fondo è la nostra storia. E Abramo risponde alla chiamata, a quella voce, mettendosi in cammino verso una terra che lui non conosce. Notate bene, la promessa di Genesi 12:1 è: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso una terra che io ti mostrerò. È incredibile perché, vedete, poco prima c'era stata l'arca dell'alleanza, l'arca di Noè, ricordate. Dio non gli chiede di costruire né arca, oppure neanche come a Mosè, di liberare un popolo dalla schiavitù. Abramo deve soltanto, io dico soltanto tra virgolette perché sembra poco, ma soltanto credere alla promessa di una terra e quindi partire per raggiungerla. Questo. Sappi che c'è una promessa, questa promessa è una terra, parti per raggiungerla. Notate bene che volutamente il testo è molto asciutto, non dice vai di qui, di là, gira a destra, gira a sinistra, dovrai fare un tot di chilometri, niente. No, non c'è niente, c'è proprio nulla, vai verso la terra che io ti dirò, ti mostrerò, quale? Ma mostrami, fammela vedere prima in visione, fammi vedere la mappa, il tom tom, no, niente, no, quindi è questo, è la terra che io ti mostrerò. Per rispondere Abramo deve soltanto credere a questa terra promessa e quindi partire per raggiungerle, deve lasciare la casa di suo padre Terak, muoversi verso una terra che gli viene annunciata come luogo di benedizione, di felicità, ma ha un difetto questa terra, è ignota, questo è il vero problema. E dunque è difficile, capite? Ora possiamo dire che Abramo, che è il primo ebreo della Bibbia, il primo perché è il padre del popolo ebraico, ma diventa anche il padre di tutte le genti. Quando noi diciamo di molte genti, la traduzione letterale sarebbe meglio la moltitudine delle genti, cioè dove moltitudine vuol dire tutti. Pensate alla formula della consacrazione, quando Gesù dice questo sangue è versato per voi e per tutti, in greco è pollois, cioè per molti, in realtà è l'ebraico che vuol dire moltitudini, che vuol dire la totalità, in effetti sarebbe stato infedele tradurre molti, perché è vero che è fedele al greco che è polloi, oppure il latino che è multis, pro multis, ma Gesù parlava in aramaico, che è una lingua semitica ed ebraica di fondo, che vuol dire le moltitudini, quindi per tutti. Quindi Abramo, che è il primo ebreo della Bibbia, ha una chiamata che è la chiamata alla felicità, alla fecondità, alla fioritura. Ricordate che per la Bibbia felicità non è qualcosa di teorico. Noi abbiamo la felicità, pensiamo, ma chissà. No. La felicità per la Bibbia è molto concreta. Vuol dire fecondità, vuol dire fioritura. E poi Dio va avanti e dice, farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, tu sarai una benedizione, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi vedete che è qualcosa di universale. E quindi c'è una chiamata alla vita, c'è una promessa di futuro. In realtà qui troviamo tutto quello che era stato promesso da Dio all'inizio, nell'Eden, vi ricordate? Cos'era l'Eden? Era fecondità? Era bellezza, era ordine, era pienezza di vita, era comunione con Dio, c'era questo cuore a cuore, Dio passeggiava lì insieme ad Adamo, no? Ricordate che qual è la meta di tutta la storia della salvezza? Isaia lo dice, qual è? Il Dio con noi, l'Emanuele, questo è il Dio, ed è Gesù il Dio con noi, questo Dio che si fa uomo, questa è la meta. Ma perché la meta è questa? Beh, perché fin dall'inizio Dio l'ha pensato così l'uomo. Dio camminava nel giardino con l'uomo per dire sono con te, condivido la tua vita. Ora, la prima vocazione di Abramo sta nel credere incondizionatamente a una promessa e quindi partire. E questa è la sua prima giustizia. Siccome si parla continuamente di giustizia nella lettera ai Galati, poi se leggete la lettera ai Romani, la giustizia, no? Ora, Noè si dice, se volete andate a leggere, Noè dice, era giusto e per la sua giustizia gli fu affidato un compito decisivo. Di Abramo invece si dice, non che era giusto, ma che la sua giustizia nasce dall'aver creduto alla promessa. Noè viene chiamato perché era già giusto. Abramo diventa giusto quando si affida al Signore. Ecco, già capite cos'è la giustizia, no? La giustizia è l'affidamento totale a quel Dio che mette a posto le cose, un Dio che non lascia le cose a metà, un Dio che non si arrende di fronte al male, questa è la giustizia di Dio, non è la giustizia distributiva della bilancia in mano, no, non è questa. Nella Bibbia la giustizia di Dio è il Dio che non permette che il male prevalga sul bene, questo, per questo che Dio è giusto. Pensate cosa vuol dire la giustizia di Dio nella creazione. Qual è la la porcheria più grossa che l'uomo ha fatto, il male più grave e la disgrazia, la boiata, potremmo dire con un linguaggio un po' milanese, che Dio ha fatto, cioè scusate, che il Signore ha fatto, o che l'uomo ha fatto, qual è il più grande? L'aver ucciso il figlio di Dio, questa è la cosa più grossa. Ebbene, neanche questo ha fermato Dio, cioè la giustizia di Dio è questo Dio che comunque riesce a ribaltare questo fallimento. Dio viene per stare con te e tu lo uccidi, e lui dice, ebbene, io ti faccio vedere che sono capace di rimanere con te anche dopo la morte, e dunque io risorgo e rimango con te per sempre, anzi, ti porto con me nella risurrezione, ti faccio diventare anche tu segno di una grande vittoria, di una grande vita. E questa è la giustizia di Dio, capite? Cioè, se tu ti affidi a me, io riesco a ribaltare ogni cosa. E capite che allora, se noi guardiamo Abramo, vediamo questo cammino, che è un cammino strano, non so se avete notato, Abramo arriva nella terra dei Cananei, quindi non dice che, ma veramente c'era una terra che era di nessuno, lui dice arriva lì, no, terra dei Cananei, è come se io dico vai, prendi possesso di questa terra, e la terra del foyer, qui c'è già il foyer, no? Prendi possesso di questa terra, la terra dei Cananei. La terra promessa quindi è popolata da altra gente. Non trova frutti in abbondanza, addirittura crede, sarà una terra feconda, niente frutti. Addirittura arriva, c'è una carestia, deve emigrare in Egitto. Allora, signore, ma che gioco giochiamo? A Canaan soggiorna come straniero, state bene, Genesi 17,8, e lo dice poi ancora la lettera agli ebrei, Abramo soggiornò nella sua terra come straniero, ha dovuto addirittura comprarsi la caverna di Macpela per seppellirci sua moglie, per cui anche qui. I tuoi figli saranno numerosi come le stelle del cielo, e non arrivano, uno solo, è strapelato anche quello, e quello precedente dice no, questo non è quello che voglio io, adesso lo vedremo nella lettera ai Galati. E in più gli dice che sarai padre di tutte le genti, ma la vecchiaia è inesorabile. La giustizia di Abramo che cos'è? È rispondere a questa chiamata, ma soprattutto, ecco la giustizia di Abramo, che è anche la nostra giustizia, capite? Quello che io vorrei portarvi, cioè a capire che l'esperienza di Abramo è la nostra esperienza. E quando San Paolo parla di Abramo, non sta leggendo l'esperienza di qualcuno che è passato, ma sta leggendo, per quello che c'è tutto un modo, se volete, rabbinico di leggere la storia e di leggere la storia sacra, che è quella di vedere nelle vicende del passato una specie di profezia su quello che accadrà nel futuro, che sta accadendo nel nostro presente. Notate bene che nella Bibbia tante promesse mai avverate sono state conservate lo stesso. Voi leggete i famosi carmi del servo di Yahweh di Isaia, sono promesse non avverate. Dov'è che si avverano queste cose? Perché gli ebrei hanno conservato malgrado tutto queste promesse? Perché gli ebrei dicevano, se Dio l'ha detto, prima o poi questo si avvererà, e dunque noi lo conserviamo perché vedremo. La cosa straordinaria è che quando si sono avverate, gli ebrei hanno chiuso gli occhi e girato la testa dall'altra parte. Oppure, come succede, non so se lo sapete, ma l'ho già detto diverse volte, per esempio nella sinagoga dove si leggono tutti i testi sacri, ci sono alcuni testi sacri che non vengono letti. Sapete quali sono? I carmi del servo di Yahweh. Non vengono letti. Perché? Sono imbarazzanti. Perché noi cristiani abbiamo capito, cioè gli ebrei che hanno continuato la strada, che sono venuti fuori dalla radice di Abramo e che sono tutti quelli che poi hanno seguito Gesù, hanno capito che questo era lo sviluppo vero della profezia di Isaia. E siccome è imbarazzante, perché Isaia sembra dire letteralmente tutto ciò che Gesù ha sofferto, come facciamo a spiegarlo in sinagoga? Tac, eliminiamo, no? È come dire, facciamo come Don Rodrigo che, siccome ha paura di guardare se ha la peste, copre il bubone. Ecco, non serve, non è che se io giro la faccia dall'altra parte risolvo i problemi, no? Ecco, dicevo, allora questa giustizia è questa di Abramo, è quella di continuare a credere che quella terra, che il grembo di Sara poteva generare, che poteva fiorire in benedizione. Abramo ha trovato una terra diversa da quella a cui pensava al momento della chiamata, ma fu giusto, è il più grande di tutti i giusti, perché continuò a credere che la terra promessa fosse quella che Yahweh gli avrebbe mostrato, non un'altra. Cioè ha continuato a credere che malgrado tutto era questa la strada. Cioè non torno indietro. Capite che questa è una grande lezione? È importante per noi, questo? Vuol dire, perché noi spesso, quando ci troviamo di fronte alle difficoltà, diciamo, ma se non è questa sarà un'altra. Ma continuiamo a girare intorno a noi stessi, non ce la caviamo più. Ecco, è per quello che Abramo diventa il giusto, è colui che crede, se Dio mi ha messo dentro questa voce, vuol dire che in qualche maniera lui la realizzerà, e io vado avanti a crederci fino in fondo, anche se tutto sembra dire il contrario. Abramo riceve la chiamata quando aveva 75 anni, ricordate che nella Bibbia gli anni nascondono molti significati, tutti importanti, e in genere sono i significati positivi, vuol dire che aveva raggiunto la pienezza della maturità Abramo, no? Prima è Abram, promessa a 75 anni, quando diventa Abraham, cioè la traduzione italiana Abramo, a 99 anni, passati un po' di anni, no? Da 75 a 99 ce n'è un po', e questo ci dice ancora la nostra fretta, il nostro voler capire, il nostro voler... E sentite cosa dice Dio quando lui ha 99 anni, capitolo 17, 1-5 della Genesi, cammina la mia presenza e sii irreprensibile, non ti si chiamerà più Abram, che vuol dire padre famoso, padre grande, ma ti chiamerai Abraham, che vuol dire padre molto molto, padre fecondo, perché io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni. 99 anni. E ti farò fruttificare davvero molto. E ecco, capite che siamo, quando noi cominciamo a leggere la vicenda di Abramo, impariamo che cosa vuol dire che Dio fa tutto. E qui siamo al nucleo di quello che dice tutta la storia di San Paolo ai Galati. Perché San Paolo continua a insistere su questa storia qui? Basta con la circoncisione, smettetela con la legge, con la Torah. Perché? Ma perché se no voi non siete veramente figli di Abramo, l'ha già ripetuto, adesso riprende di nuovo il tema di Abramo, in più ci aggiunge Sara, poi ci aggiunge, anche senza pronunciare il nome di Sara, pronuncia il nome di Agar. Allora, cominciamo con leggere il versetto, io adesso prima leggo, poi mi soffermo. Ditemi, adesso si rivolge ancora ai Galati, ditemi voi che volete essere sotto la legge. Cioè, poco prima, no? Paolo aveva detto: vorrei davvero parlarvi con un altro volto, vorrei avere un altro tono con voi, vi ricordate, no? Vorrei dirvi cose più piacevoli, purtroppo devo usare un po' il randello per randellarvi un po', perché state facendo delle stupidaggini. Quindi sapete che io vi voglio bene, siete davvero dei figli, vi sto generando, c'è tutto il tema della generazione, vi sto generando come una madre, eccetera, eccetera. Allora dice: ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate la legge? Cioè, cosa dice lì? Non dice non ascoltate. Non sentite, perché il verbo è proprio acuete. Ricordate che cosa dice? Il verbo è ascolta Israele, è il verbo dello Shema, quindi non ascoltate cosa dice la legge? È scritto infatti che Abramo due figli ebbe, andate bene, ho sottolineato, non dice ebbe due figli, non è eschenu yos duo, ma due figli ebbe, cioè è un po' una specie di sottolineatura enfatica, no? In dialetto più questa roba qui si sente di più, quando uno vuol sottolineare che non che ebbe due figli, ebbe due figli, va bene, prima uno poi l'altro, no? Ma la sottolineatura è due figli ha avuto, proprio due ha avuto figli, no? Quindi due figli ebbe. Io ho provato a tradurlo in dialetto milanese, veniva perfettamente. Du fiel gavu. Ecco, due figli ha avuto, no? Per dire, io penso che in fondo il dialetto è una lingua che non parla attraverso idee, ma parla attraverso concetti concreti, no? E allora, è Paolo che pensa in ebraico, perché è ebreo di fondamentalmente, non è l'uomo, cioè la catechesi di Paolo è una catechesi narrativa, non è una catechesi fatta di idee. E la Bibbia è tutta fatta di narrazione, non di idee. Per questo che le nostre catechesi non passano, perché noi cerchiamo di trasmettere idee, il catechismo, il Dio uno e trino e avanti con tutte queste cose, che sono anche vere, ma queste cose le puoi fare quando tu prima gli hai spiegato il Vangelo. Parti dal Vangelo, parti dalla parola di Dio, allora dopo potrai parlare anche del Dio uno e trino, parlerai di tutte queste robe qui, ma se no il nostro rischio è quello di trasmettere una catechesi di idee attraverso delle definizioni che sono scolasticamente perfette, filosoficamente corrette, ma passano sulla testa, perché noi siamo più attratti dalla concretezza che dalle idee. Le idee non hanno mai salvato nessuno, è la storia, sono le persone, che è la persona di Cristo che ci ha salvato. Quindi dice, due figli ebbe, uno dalla schiava e uno dalla libera. E cerchiamo di cioè, quali sono? Notate bene che cita i due figli, ma senza citarli, senza dire i nomi, perché ormai presuppone che i Galati, anche se non erano molto istruiti, quindi non erano molto sottili nella esegesi biblica, però potevano intendere di che cosa stesse parlando. E allora dice, due figli ebbe, uno dalla schiava e uno dalla libera. Ma quello dalla schiava, secondo la carne è stato generato, quello dalla libera, grazie alla promessa. Che cosa vuol dire qui Paolo? Vuol dire che siamo di fronte a due possibilità che sono non sono le possibilità solo di Abramo, ma sono le nostre possibilità. Intanto, dicevo, comincia con una domanda retorica, no? Ditemi, non ascoltate la legge, per dire, non sapete cosa dice la legge? E soprattutto, voi Galati che siete desiderosi di obbedire, dovete trarre insegnamento dalla legge stessa, dove narra le vicende appunto della famiglia di Abramo, dell'alleanza che è connessa con la legge di Abramo. E malgrado lui faccia una specie di citazione, in realtà la citazione non c'è, c'è una specie di formula di citazione scritto, ma non introduce un preciso passo biblico. Addirittura San Paolo qui in un versetto sintetizza i capitoli 15, 16 e 21 del libro della Genesi. No? In un solo versetto dice tutta questa storia, che è la storia di Agar e la storia di Sara, no? Anzi di Sara e di Agar, e che narrano appunto a proposito della discendenza di Abramo, e che sono Isacco e Ismaele. Certo, il modo di riferire la storia, il modo di Paolo di riferire la storia, ci offre anche degli elementi interpretativi. Infatti, che Agar sia una schiava, se voi leggete il libro della Genesi, risulta parecchie volte. Si continua a dire che Agar era la schiava, prendi la schiava, caccia via la schiava, e parecchie volte viene ripetuta. Ma che Sara sia libera, nel libro della Genesi non si dice mai. Quindi San Paolo fa una affermazione che ricava implicitamente dal libro della Genesi. È chiaro che se non era schiava era libera, però era moglie di Abramo, ma noi non sappiamo se quando lui l'ha presa era schiava o no. Questo non lo sappiamo, comunque sia. Però San Paolo comincia a fare un'interpretazione, no? Schiava, libera. E Paolo esplicita questo dato del testo per preparare la sua argomentazione, che verrà proprio sulla differenza di condizione delle due madri e dei due figli. Ismaele poi, qui viene detto, che nasce Katà Sarka, cioè secondo la carne. Che cosa vuol dire secondo la carne? Certamente vuol dire, l'espressione secondo la carne in maniera superficiale potrebbe voler dire che la nascita di Ismaele è naturale, cioè da una donna fertile e da un uomo in età che può procreare. In realtà però, se noi pensiamo alla nascita di Isacco, possiamo vedere che questa nascita è dovuta a un momento di crisi della fede di Abramo. Sara sa della promessa, ma il figlio non arriva. Allora cosa fa? Sara ha un'idea. Dice, ma vedi, le nostre leggi, le leggi dei popoli in cui ci troviamo, anche il codice di Hammurabi, ammetteva questo, che quando uno sposava una donna, automaticamente sposava tutte le schiave di questa donna, che diventavano tutte le concubine. Quindi, se Dio ti ha detto che tu avrai un figlio da me, prendi una delle mie concubine, prendi Aga, giovane, egiziana, e prendila e la prendi come moglie. E Abramo ascoltò il consiglio di Sara, perché in fondo Abramo dice, beh, insomma, aiutati che Dio ti aiuta, insomma, forse Dio vuol dire questo, no? Cioè, in fondo è un tentativo per aiutare la provvidenza. Ma capite che questo non è un ragionamento secondo la carne. Vi ricordate che già Gesù usa questa cosa, nel capitolo 8 di San Marco, a un certo punto dice a Pietro, passa dietro di me perché tu ragioni, non dice secondo la carne, ma secondo gli uomini. E addirittura secondo gli uomini, non lo chiama, ma bravo, sei un bravo uomo, no, lo chiama Satana. Allora, quando tu ragioni secondo la carne, ragioni secondo il potere, l'apparire e il possedere. Secondo, cioè, le tre categorie che sono categorie di distruzione, non di costruzione. È la logica del ce la devo mettere io. Se non ci penso io, chi ci pensa? Capite? È questa la logica. Quindi che non è la logica della giustificazione. Abramo credette e gli fu computato come... Allora, sei giusto, Abramo, perché hai creduto che io sono in grado di mettere a posto le cose qualunque esse siano. Anche se io ti dico di attraversare questa terra e ti dico che fiorirà e tu vedi che è un deserto, tu credi alla mia parola e quindi continui a percorrere questo deserto. Abramo comincia a dire, ma insomma, alla fine, se davvero deve diventare un giardino, cominciamo a seminargli qualche albero. No? Capite? Cioè, è il nostro tentativo di aiutare la provvidenza, di spingere in là il Signore, di passargli davanti. Signore, dai, ti passo davanti, così ci penso io, no? E quindi, che cos'è? San Paolo, quindi, paragona, lo vedremo dopo, ma intanto comincia a paragonare questo stile secondo la carne al modo che però che stanno vivendo in qualche maniera i Galati, i quali dicono per essere sicuri di essere salvi dobbiamo compiere le opere della legge, dobbiamo farci circoncidere, così quest'opera ci garantisce, avremo la garanzia umana di potercela fare, in più mettendo in pratica tutte queste cose. Poi Paolo lo dirà, alla fine, quando concluderemo, vedremo che Paolo dice, guardate che se voi vi fate circoncidere dovete osservare tutta quanta la legge, 613 precetti, peggio per voi, osservateli tutti, perché se fate questo vuol dire che voi volete salvare da solo. Vuoi salvarti da solo? Provaci, vedrai se ci riesci, no? Capite? In fondo Paolo sta dicendo questo. E dall'altra parte dice però, notate bene, quindi dall'altro Paolo ha in mente la connotazione negativa di tutto questo, perché non parla di secondo lo spirito, ma, cosa che è uguale, equivalente, dice grazie alla promessa. Perché? Che cos'è la promessa? La promessa è qualcosa che viene gratuitamente. La promessa è la fiducia totale, è il credere, cioè io dico, Secondo la carne vuol dire mi salvo da solo, quindi ce la devo mettere io. Secondo lo spirito vuol dire mi lascio salvare, mi lascio prendere da lui per mano, è lui che mi salva. La metodologia della carne è quella della tentazione del deserto, no? Le tre tentazioni, potere, possedere e apparire, le tre concupiscenze che dice Sant'Agostino che distruggono la vita dell'uomo, è ciò che Satana propone. Dall'altra parte la vita secondo lo spirito e le scelte secondo lo spirito sono le scelte delle beatitudini. Beati i poveri in spirito, ma che poveri? I poveri come fanno ad essere beati, no? San Luca è ancora peggio di questo, dice beati i poveri e basta, non dice neanche in spirito, poveri. Quindi beati i poveri, non si fa che beati i poveri, beati quelli che hanno la grana, beati quelli che... No, beati quelli che piangono, ma non perché piangono, non perché sono poveri, ma perché comunque Dio è giusto e ribalta tutto. E quindi, ma se hai già tutto, non hai più bisogno di Dio e sei fregato, perché ti attacca i tuoi idoli, ti freghi. Allora io credo che anche qui possiamo fermarci e dire che cosa desidero e voglio, Signore. Anche Abramo, pur essendo l'uomo giusto, ha avuto le sue defiance. E allora è chiaro che anch'io mi domando e dico, ma Signore, esattamente quante volte anch'io cerco di aggiustare le cose, quante volte cerco di dire, ma insomma dai, sì è vero il Vangelo dice così, ma probabilmente mi spinge a fare quest'altra cosa, cioè capite, quando noi cerchiamo di forzare la mano, anziché il Signore l'ha detto e lo farà, il Signore ha promesso e lui non delude, capite che allora... Che cosa desidero e voglio? Signore, desidero entrare anch'io in una logica nuova. Signore, desidero anch'io cominciare a diventare una persona diversa. E credo che entrare in questa logica vuol dire diventare davvero capaci di abbandono totale, di serenità interiore anche, capite? Alla fine riconoscere che Dio è Dio. E che non ha bisogno di istruttori o di suggeritori o che so di altro, no? Se lui vuole aver bisogno di noi, non è perché lui non è capace, ma perché non vuole umiliarci. Ci vuol dire guarda che io ho fiducia in te perché ti ho creato io e voglio che tu collabori con questa grande azione che io voglio fare per te.